Se dovessi dare un titolo a questa meditazione, gli darei il titolo, che credo che sia il titolo di un libro, che è L'arte di imparare dai propri peccati. E cioè deve esserci un libro che ha un titolo del genere. Ma in realtà, diciamo, questa meditazione, il contenuto di quello che stiamo per vedere, mi è venuto in mente leggendo una considerazione di Papa Francesco che sulla parabola del buon samaritano, che non avevo mai fatto. Che lui ha fatto, Papa Francesco ha fatto settimana scorsa nell'incontro a Villa Nazareth. Questa considerazione è questa, lui si sorprende, cioè sottolinea come l'albergatore, cioè sottolinea l'umiltà dell'albergatore che impara dal buon samaritano, che crede al buon samaritano. Adesso contestualizziamo, se no non capiamo, no? Vi ricordate, no, che il buon samaritano, cioè il samaritano, che lo chiamiamo buono, ma agli occhi loro era semplicemente un samaritano. Il samaritano arriva da questo albergatore con questo ferito e sta con lui qualche ora e poi se ne va, e dicendogli, cioè lasciandogli una certa somma, no? E dicendogli poi se ci sarà bisogno mettici tu i soldi, dice il samaritano all'albergatore, e poi io quando tornerò ti darò ti rifonderò. Ora, questa cosa che a noi sembra molto normale, perché ovviamente noi siamo cristiani, no? Quindi istintivamente stiamo dalla parte del samaritano, però invece calata nella loro epoca effettivamente era una cosa notevole. Cioè innanzitutto tu prova a metterti nei panni di uno che ti porta a casa appunto un ferito, uno suona alla tua porta, dice: signora, scusi, ho trovato per strada questo qua mezzo morto, e le dispiace se glielo lascio a casa, le do anche dei soldi, ma secondo me così a occhio dovrebbe bastare, poi se mai io, può essere che tra un anno ritorno. No, non è proprio così, no? Perché gli albergatori quell'epoca avevano anche un pochino un ruolo da ospedale, diciamo così, è evidente, no? Che insomma, nel deserto era anche un luogo, però quindi non è proprio come se fosse una casa civile qualsiasi, però ecco. Però oltretutto qui c'è un elemento però che a noi sfugge normalmente, ed è il fatto che il samaritano è un nemico, cioè è uno straniero, ma è un nemico. Adesso mi sembra che proprio l'altro giorno abbiamo letto un ennesimo passaggio del Vangelo nel quale il samaritano, l'altro giorno, no? Siccome, dice il Vangelo, siccome era evidente che Gesù passava per la Samaria ed era evidente che stava andando a Gerusalemme, i samaritani non lo fanno passare, no? Per cui Giacomo e Giovanni chiedono se possono far scendere fuoco e zolfo dal cielo per distruggerli. E ecco, quindi invece lui, l'albergatore, ascolta questo samaritano, cioè dà fiducia a questo samaritano. Oh, questo è molto interessante, ed è molto interessante dal punto di vista del cristianesimo. Perché? Perché Gesù Cristo normalmente arriva, sto parlando del Gesù Cristo storico, no? arriva la notizia di Gesù Cristo, arriva alle orecchie di chi si deve convertire, dalle labbra, dalla vita di peccatori. Questa è un'altra cosa che noi non abbiamo chiara, perché per noi naturalmente siamo abituati a considerare, che ne so, Maddalena una santa, no? Addirittura adesso il Papa ci ha fatto la festa, quindi non solo la memoria ma la festa di Santa Maria e Maddalena, e così via. Matteo, figuriamoci, no? Per noi un apostolo, ma invece era un pubblicano. Però dobbiamo scendere ancora più basso. Per esempio, pensate, la Samaritana annuncia Cristo. La Samaritana era una prostituta. Non sarà lui, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Prendo qua davanti a me il Vangelo di San Marco. Venne a lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì, e ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato. Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Allora, cosa c'entra questo brano con quello che stiamo dicendo? Vedete, lo sto dicendo che l'arte di imparare i propri peccati, che Gesù, il buon samaritano, cioè nella lettura normale il buon samaritano ovviamente è Gesù, è colui che salva il peccatore. Ecco, il buon samaritano però è un peccatore, l'albergatore lo ascolta. Qui, poi abbiamo parlato della samaritana, qui vedete la stessa cosa, no? Qui cosa succede? Che questo lebbroso, che per gli ebrei era un peccatore, perché la persona malata col peccato di lebbra era un peccatore, viene guarito da Gesù, che gli dice di non dire nulla. Perché gli dice di non dire nulla? Perché siccome lo ha guarito toccandolo, se si divulga il fatto che lui, Gesù, lo ha guarito, a sua volta Gesù diventa peccatore, cosa che infatti avviene, cioè diventa lebbroso, per cui non può più entrare lui nei villaggi, infatti rimane fuori nelle campagne. E cosa avviene? Cominciò a proclamare, a divulgare il fatto. Quindi vedete che questo lebbroso, che è un peccatore, annuncia Cristo. Questo già facciamo una considerazione secondaria, no? Non è il tema principale della meditazione, ma a volte noi possiamo perdere la pace perché c'è gente che parla male di noi. Può succedere, no? Qualcuno parla male di noi. Dice: ah, sai che ha fatto? Dice: ma io, ti giunge la voce, ma io non ho detto così, non ho fatto, ma non è vero. Allora, ecco, considerazione a latere. Lascia che le persone parlino male di te. Cioè, invece, proprio attraverso quella calunnia, quella diffamazione che ti riguarda, arriverà Cristo a loro e a te. Però questo non è il tema principale della meditazione. Allora, il tema principale è imparare l'arte, cioè imparare a conoscere Cristo dai nostri peccati. Allora, quindi vediamo come normalmente Cristo viene annunciato dai peccatori, quindi Samaritana, Lebbroso, Maddalena, Matteo, persone che per noi adesso immaginiamo come santi, sono santi, però all'epoca erano tutti peccatori, il Samaritano. Allora adesso facciamo un passo indietro e andiamo all'origine di tutto, che è il capitolo terzo della Genesi, che noi dovremmo conoscere a memoria, perché lì è dove avviene il problema, no? Cioè, fino a quel momento Adamo ed Eva hanno un rapporto fecondo, sano con Dio. E che cosa accade? Diciamo, accade il primo atto di idolatria. C'è il colloquio con il serpente, questo, il demonio, no? Il serpente immagina il demonio, riesce a fare in modo che lo sguardo di Eva passi il punto, ciò che lei guarda, l'attenzione di Eva passi dall'essere su Dio all'essere su un albero. Allora la donna vide, queste parole sono importantissime, allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Questa descrizione, no? Sono bello, buono e vero, sono i trascendentali, qualsiasi religione seria ha questi trascendentali, cioè la donna vede che è del pulcrum verum et bonum, no? Era buono da mangiare, gradito agli occhi, bello, no? E desiderabile per acquistare saggezza, vero? Cioè, questi tre trascendentali, bene, buono e vero, sono quelli che si predicano, studi in metafisica, di tutta di tutto l'essere, di tutta la creazione, propriamente di Dio. E lei vede questa cosa, Eva vede che questa cosa è di questo albero. L'albero è morto, cioè questo albero è vivo, ma cosa vuol dire che è morto? L'albero è morto nel senso che quest'albero non ha la vita, ma non è la vita, no? L'unico che è vivo è Dio. E proietta Eva su questo albero, proietta la religione. Voi dovete sempre ricordarvi che noi non esistono gli atei, cioè nel senso che ciascuno, il cuore, non fa altro che cercare Dio e trovare Dio, e fa diventare Dio quello che trova, anche se non è Dio, diventa Dio per il nostro cuore. E questo è far diventare Dio, no? Proiettare la religione, il desiderio di Dio, su cose che non sono Dio. Questo è il primo atto. Ecco, allora, quindi questo albero, che non è Dio, per Eva diventa Dio, diventa la fonte del buono, del bello e del vero, e quindi, e così, entra la morte nel mondo. Ora, a questo punto, cosa c'entra la nostra meditazione? Cioè, impariamo dei nostri peccati. Ecco, ogni peccato che noi facciamo è sempre questo. Ogni meccanismo che noi abbiamo, nel profondo, è sempre questo. Cioè, noi facciamo sempre diventare Dio il marito, il lavoro, i figli, il nostro aspetto fisico, la nostra salute, i nostri soldi, qualsiasi cosa che in realtà di per sé ha una sua bontà, ha una sua verità, ha una sua bellezza. Non so se avete visto il film Avatar. Se avete visto il film Avatar, c'è proprio questa idea, cioè la divinità è questo grande immenso albero, no? In cui stanno vivono queste specie di elfi. No, per dire che è un'idea profondissima che c'è nell'uomo questa, no? Dell'albero che dà la vita. E perché ci possono insegnare? Perché ci possono insegnare questi, ecco, questi peccati? Allora, noi mettiamoci, inizio la meditazione, ho detto, impariamo, ecco, dall'albergatore. L'albergatore impara dal samaritano. L'albergatore impara da quello che lui riteneva fosse un peccatore. Il samaritano era un peccatore, no? Facciamo come la gente che arriva a Cristo, ascoltando i peccatori, ascolta un lebbroso, ascolta una prostituta, ascolta un pubblicano, uno che fa i soldi con prendendo le tasse, no? Agli uomini, agli ebrei. Chi ci parla di Cristo? Per volte noi diciamo, pensiamo, io adesso ho bisogno per pregare, per trovare Cristo ho bisogno di fare un'azione, pensiamo ad una situazione religiosa. Questo è vero, però partendo dalle nostre idolatrie, partendo dai nostri peccati, che sono le nostre idolatrie. Come dice, ma la parola idolatria, Don Mauro, è un po' grossina. Non è così grossa, perché in realtà, se noi ci vediamo, per esempio, quanto ci teniamo, quanto ci arrabbiamo per qualcosa che noi facciamo, vedi quella cosa che portato ha esistenziale. Noi veramente desideriamo da un certo ambiente, da quello che sia, no? Avere la vita. Noi guardiamo al, ripeto, i punti sono sempre gli stessi, no? Lavoro, marito, figli, amiche, amicizie, questi qua, salute, conto in banca, sono 6 o 7, perché sono tanti, no? Sono i nostri alberi della vita da cui noi speriamo, che noi guardiamo come carichi di divino. Quando molte volte noi preghiamo e non otteniamo, ma perché? Ma perché noi stiamo pregando Dio che faccia diventare Dio il nostro lavoro, la carriera di nostro figlio, la mia carriera. No? E che cosa ci possono insegnare? Allora, io sto dicendo imparare da. Cosa ci possono insegnare queste cose che non sono Dio? Cosa ci possono insegnare? Ci possono insegnare che non sono Dio. Perché? Perché ci possono essere che non sono Dio? Perché non lo sono, per cui io, adesso ciascuno di noi può pensare alla cosa che più desiderava nella vita e che ha ottenuto, che gli è andata bene, e poi vedere che quando ce l'ha avuta in mano quella cosa, quel rapporto, quella relazione, quel bene, poi non era poi tutta questa cosa, poi l'ha lasciata insoddisfatta, l'ha lasciata che deve ripartire per una cosa più grande. Cioè ne ha scoperto, quella cosa insegna la propria miseria, mostra la propria miseria, è sincera. E il rapporto, qui c'è la radice della anti-ecologia, no? In questo discorso dell'albero, perché? Perché da quel momento l'uomo comincia ad avere con la natura un rapporto di possesso. Perché? Perché io da quando, perché io mi sento che muoio, e allora tutti noi siamo persone che stanno morendo, tutti noi siamo persone, noi non siamo persone che stanno facendo un bel bagno in un mare tranquillo, al mare, siamo persone che stiamo affogando. Quando uno sta affogando non fa dei discorsi generosi di apertura, ma si aggrappa a quello che ha. Ha trovato il pezzo di legno e si aggrappa, capito? Ecco, tutti noi siamo aggrappati alla mangiatoia, cioè il peccatore torna sempre al suo peccato, no? Perché uno deve sempre tornare, cioè lo rifà. È andata, ma l'ho fatto, non mi ha dato tutto quello che potevo, lo rifaccio, ed è sempre più disperato questo rapporto. Vedete, in tutto questo, quanto è grande Dio, no? In tutto questo arriva Gesù Cristo. Ma come arriva Gesù Cristo? Mentre noi siamo avvinghiati a quest'albero, mentre noi lottiamo per non morire, sapendo che moriremo, quando noi guardiamo su quest'albero, qui c'è tutta proprio là, l'insegnamento di tutta la Chiesa, no? L'albero della morte diventa l'albero della vita. Perché? Perché l'albero della morte diventa l'albero della croce. Lì c'è Cristo. Cristo è uno con, cioè, perché l'unico modo che ha l'uomo per vivere è vivere in relazioni fedeli, dove in queste relazioni fedeli lui può, l'uomo può amare, donarsi, amare e quindi anche vivere dei sacrifici, perché amare, siccome amare è donare la propria vita, amare è che io ti do la mia vita. Quando io do la mia vita, essendo la nostra vita finita, cioè determinata, quando io ti do la mia vita, io sento la morte, cioè, sento che mi sto sacrificando, sento che sto perdendo, sento che mi sto dando, no? Quindi Gesù Cristo in quella situazione, in quell'albero che ci dà la morte, in quell'idolatria, che può essere, ripeto, il marito, che può essere la mia situazione di salute, che può essere la mia bellezza, che può essere la mia carriera professionale, che possono essere i miei figli, che possono essere le mie amicizie, in quell'idolatria che mi sta dando quello che è, cioè mi sta dando la morte, perché quanto io più mi impegno, tanto più mi restituisce ansia, morte, disperazione, lì arriva Cristo. Ecco questo. Noi dobbiamo guardarla quella cosa che ci succede, non è che dobbiamo fuggirla, dimenticarla, metterla alle spalle. Ecco, anche l'esempio che ho fatto, la parola che ho detto, la mangiatoia, no? La mangiatoia in genere viene vista come luogo di disprezzo, perché? Perché la mangiatoia è dove mangiano gli animali. Gli animali, cosa fanno gli animali? Gli animali tornano sempre alla mangiatoia. Tu come fai a fare le riprese, no? Come fanno quelli nei documentari fanno le riprese sugli animali, trovano dove la gazzella e il leone vanno a bere e quindi appostano le telecamere e prima o poi nelle 24 ore arriveranno la gazzella e il leone a bere. No. L'animale torna sempre alla mangiatoia. Ecco, chi c'è nella mangiatoia, ti ricorda qualcuno? Chi c'è nella mangiatoia? Gesù Cristo. Vedi, l'albero che ci dà la morte, nell'albero c'è Gesù Cristo, il frutto dell'albero è Gesù Cristo. Trovi Gesù Cristo, con Lui puoi avere l'unica cosa che riposa, che è la relazione fedele di donazione a Lui. Vai alla mangiatoia. Cosa trovi nella mangiatoia? Guardate che proprio così è. Gesù Cristo trovi nella mangiatoia. Gesù Cristo che nasce nella mangiatoia. Allora, la nostra orazione non è che si tratta semplicemente di fare dei ragionamenti tipo bisogna trasformare le fregature in opportunità, no? Tutte queste cose. Ma è che proprio nella nostra orazione noi dobbiamo vedere, guardare con calma e scoprire che lì, in quella idolatria, non scandalizziamoci, siamo tutti idolati perché tutti vanno al peccato originale. Io, per esempio, idolatro voi in questo momento. Dipendo da voi, dal fatto che voi siete contenti delle cose che io dico, un po' sì, un po' no, un po' scherzo, ma il rapporto che noi abbiamo è sempre di idolatria, perché abbiamo peccato originale, per cui di partenza è di idolatria. Le gelosie tra donne, no? Nascono da che cosa? Dal fatto che la mangiatoia, che è quell'uomo lì, per dire, quel professore universitario, quel bel ragazzo, lui era mangiatoia. Bisogna sgomitare perché mangio soltanto io, devi dare da mangiare a me. Quella carriera, quel posto all'università, quel posto nell'azienda, lo prendere io la mangiatoia, no? Li mangio. E lì c'è Cristo. Allora, il peccato ci dice, ma guarda che io non sono quello che tu vuoi che io sia, io faccio il meglio, ma io non sono Dio. E però nella nostra orazione dobbiamo scoprire che lì c'è veramente, invece, questo lo deve scoprire ciascuno per sé, cioè io non è che posso, qui non è un discorso generale, è un discorso reale, concreto, pratico, di come io incontro Cristo nel mio peccato, nella mia idolatria. Cioè non bisogna, è difficile, sai, questo è normalissimo quello che sto per dire, cioè che quando una persona ama una cosa difficile nella vita, comincia, pur di non pensarci, no? Si butta in mille cose da fare. Io conosco persone, donne per esempio, che cominciano a fare le pulizie. Quindi uno comincia, adesso non so fare degli esempi di pulizie, però poi pensate alle pulizie, che ne so, più grandi all'anno, poi cominciate così a metà pomeriggio. Anch'io lo vedo, no? Cioè c'è qualcosa a cui non voglio pensare, cosa faccio? Mi butto e faccio. Ecco, dove bisogna invece fermarsi, noi abbiamo l'orazione, e la nostra preghiera contemplativa, e guardare la nostra idolatria, non sapendo già che è un'idolatria, cioè vivendola, guardandola, vivendola, e scoprendo che lì, in quell'albero che ci dà la morte, poi poverino, non è che lui c'ha la morte, c'ha la morte perché noi l'abbiamo fatto diventare Dio, no? Ci siamo attesi da lì tutto. In quella mangiatoia, che ci dice sono soltanto una mangiatoia, lì noi troviamo Dio, troviamo Gesù concretamente, no? Bene, ci fermiamo e Gesù è sempre, soprattutto con riferimento alla mangiatoia, Gesù è sempre nelle braccia di Maria, cioè non si può mai arrivare a Gesù se non si incontra anche la madre.